Grazie per l'invito. Nella mia prima relazione avevo messo in luce alcuni presupposti generali e mi ero soffermato sui primi scritti marxiani, indagando la questione del rapporto tra individuo e società, tra analisi filosofica e pratica politica. La seconda relazione di Michele Basso è stata incentrata sull'elemento del denaro all'interno della critica dell'economia politica di Marx. La terza lezione, quella di Tania Toffanin, ha riguardato il rapporto tra indagine sociale e questione di genere. Il mio intervento di oggi, con il riferimento all'ultima fase della produzione marxiana, chiude il percorso che abbiamo cercato di compiere. Il mio intervento di oggi è diviso in due parti. La prima parte, più ampia, è incentrata sull'analisi di società e politica dell'ultimo Marx. La seconda parte del mio intervento è dedicata alla questione dell'attualità o inattualità del pensiero di Marx. Poi nel dibattito potranno emergere ovviamente elementi ulteriori anche relativi alla seconda parte, quindi ulteriori questioni in merito all'attualità di Marx. Prima di iniziare a affrontare il tema della prima parte, vorrei fare due parole su che cosa significhi ultimo Marx. Molto spesso, infatti, si usano espressioni come giovane Marx, Marx maturo, espressioni che ho usato anch'io, ma che sembrano indicare quasi una dicotomia nel pensiero marxiano. A mio avviso, invece, seppur con alcuni elementi di discontinuità, è sostanzialmente presente una continuità pur nelle differenze nel pensiero di Marx. Con l'espressione ultimo Marx, che ho adoperato anche nel titolo del mio libro su Marx, che si intitola Agire in comune, antropologia e politica nell'ultimo Marx, con l'ultimo Marx si intende all'incirca la riflessione di Marx negli ultimi 2-3 decenni della sua vita, ricordiamo che è morto nel 1883. Nell'ultimo Marx, in questa fase, potrei individuare tre poli di riflessione. Il primo polo di riflessione è relativo alla critica dell'economia politica e soprattutto al Capitale, che è l'opera probabilmente più importante di Marx in vari volumi. Un secondo polo è costituito dallo studio delle scienze naturali e sociali, e in particolare dagli scritti antropologici, che sono di particolare rilievo. Un terzo polo è rappresentato dalla riflessione teorico-politica e dalla pratica politica d'oppure. Io mi soffermo su questo terzo aspetto e quindi sulla riflessione politica nella fase terminale del pensiero di Marx. Indago quindi il ruolo della politica nella riflessione degli ultimi decenni. Faccio solo un riferimento molto breve a una fase precedente che avevo già richiamato nel primo intervento, ovvero il 48. C'è una prima fase della riflessione marxiana che culmina nel 48 con il manifesto del Partito Comunista scritto insieme ad Engels, e il 48 costituì una fase, un momento importantissimo. La rivoluzione europea, una rivoluzione che appunto viene a toccare quasi tutta l'Europa, con caratterizzazione differenziata da paese a paese, ma nello stesso tempo che vide una sconfitta nel paese, la Francia, in cui Marx aveva maggiormente investito, perché la Francia era il paese in cui il 48 aveva avuto la connotazione sociale più forte, più radicale, in direzione di una rivoluzione proletaria. Questo tentativo era fallito e l'esito della sconfitta del 48 fu l'emergere della figura di Luigi Bonaparte e poi il successivo bonapartismo. Quindi in questo senso Marx ed Engels si trova a dover riflettere dopo la sconfitta del 48, come ricalibrare la pratica politica a partire da questa durissima sconfitta. Se nel 48, ad esempio, lo Stato veniva definito nel manifesto la celebre espressione comitato d'affari della borghesia, la categoria di Stato successivamente viene complessificata, viene mantenuto il riferimento al rapporto tra Stato, forma Stato e interessi dei capitalisti, ma Marx coglie il fatto che lo Stato non è riducibile a un mero epifenomeno, a una mera conseguenza degli interessi borghesi, ma costituisce qualcosa di più complesso. E la stessa vicenda del bonapartismo, con la parziale autonomia dello Stato nella persona di Luigi Bonaparte, fa comprendere a Marx la necessità di una considerazione più complessa del ruolo dello Stato, ad esempio. E la stessa questione dell'azione operaia andrà riarticolata, perché nel 48 Marx pensava a un carattere immediatamente internazionale o perlomeno europeo della lotta operaia, e di fronte alla sconfitta avvenuta Marx si trova costretto non a negare l'internazionalismo, ma sulla base di una non immediata espansività del fenomeno rivoluzionario. Quindi in questo senso il ruolo dello Stato per un verso e per l'altro la funzione della classe operaia vengono mantenuti, ma nello stesso tempo anche ripensati a partire da una situazione nuova. E rispetto a questo sono due le posizioni rispetto alle quali Marx si vuole differenziare, sono varie, però mi limito a indicarne due che mi sembrano particolarmente significative, che costituiscono, per così dire, due estremi del ragionamento. Un estremo è costituito dall'anarchismo del teorico russo Mikhail Bakunin, e l'altro estremo è costituito dallo statalismo del teorico tedesco Ferdinand Lassalle. Inizio con il primo, l'anarchico russo Bakunin. L'opposizione con Bakunin fu fortissima, con tratti proprio di scontro molto virulenti, e questi scontri si acuirono con la formazione dell'Internazionale. Voi sapete che un aspetto centrale della pratica politica di Marx è dato dalla fondazione dell'Internazionale, quella che poi in seguito gli storici chiameranno la prima Internazionale, da distinguerla rispetto alla seconda e alla terza Internazionale che si svilupperanno dopo la morte di Marx. La prima Internazionale fondata da Marx iniziò nel 1864 e durò fino al 1876. Marx costituì non il capo dell'Internazionale, ma sicuramente l'ispiratore dell'Internazionale, dal momento che elabora i documenti decisivi dell'Internazionale, e la conferenza di Londra del 1871 pone le basi fondamentali dell'azione politica dell'Internazionale. L'Internazionale fu un'organizzazione di enorme importanza che cercò di tenere insieme le varie anime della classe operaia, fornendo ad esse una piattaforma perlomeno europea. L'aspetto interessante dato dal fatto che l'Internazionale, al contrario di quanti molti pensano, non fu un internazionale marxista, o meglio, lo fu nel senso che Marx ne fu l'ispiratore, ma in realtà dentro l'Internazionale erano presenti delle anime molto diverse. Ad esempio, un'anima molto importante era quella della trade unions inglesi, che aveva una piattaforma molto diversa rispetto a quella di Marx. Ma particolarmente virulento fu il conflitto tra Marx e Bakunin, nel senso che Bakunin e i suoi seguaci diedero vita a un vero e proprio gruppo autonomo all'interno dell'Internazionale, che si chiamava l'Alleanza per la Democrazia Socialista, e che si venne a configurare come una sorta di internazionale dentro l'Internazionale. Quasi questa alleanza di Bakunin costituì quasi una sorta di setta all'interno dell'Internazionale, e si arrivò così a una scissione per cui Bakunin e i suoi se ne andarono dall'Internazionale. Lì ci furono naturalmente conflitti molto forti, Marx sottolineava il carattere pluralista dell'Internazionale, Bakunin negava il pluralismo dell'Internazionale. In ogni caso, come potrete immaginare, c'era una lotta tra Marx e Bakunin, che era una lotta per l'egemonia dentro l'internazionale. Ma non era solo una lotta per l'egemonia, non era solo una sorta di lotta di potere. C'erano delle distanze teoriche, teorico-politiche, tra i due molto forti. In primo luogo vediamo quali sono le principali critiche che rivolge Marx a Bakunin. Le critiche che rivolge Marx a Bakunin è che in Bakunin c'è un'esaltazione dell'azione diretta, dell'azione politica diretta, senza un'analisi accurata o addirittura senza un'analisi tout court della situazione economico-sociale. Quindi c'è una visione volontaristica, c'è l'idea di un'azione forte, violenta, senza però che ci sia un vero radicamento nelle condizioni materiali. Inoltre dice che in Bakunin è presente una sorta di esaltazione quasi mistica, quasi irrazionale del popolo russo. Effettivamente in Bakunin voi trovate l'idea secondo cui il popolo russo presenta degli elementi che sono, non voglio dire superiori, ma che comunque sono peculiari del popolo russo e quindi presenta un'energia rispetto a cui nessun altro popolo è paragonabile. E da questo punto di vista Marx accusa Bakunin di irrazionalismo, così come accusa Bakunin del fatto di pensare di potersi sbarazzare dello Stato troppo presto. Questo è un tema su cui tornerò più avanti, nel senso che una volta che ci sia stato l'atto rivoluzionario, per Bakunin lo Stato era finito, non c'era più bisogno dello Stato e gli individui avrebbero potuto liberamente, in modo spontaneistico, organizzarsi. Per Marx questa era una visione troppo semplicistica. In realtà, anche se in apparenza le due posizioni, quella di Marx e quella di Bakunin, erano due posizioni incomponibili che non potevano trovare nessun tipo di conciliazione, in realtà ci sono anche significativi punti di contatto tra Marx e Bakunin, non solo sul piano della necessità di una rivoluzione radicale che metta fine al sistema capitalistico, ma anche sul fatto che ciò che verrà dopo la rivoluzione non può più essere connotato come un elemento dello Stato. Quindi la tensione è verso la fine dello Stato. Come vedremo però, la differenza è una differenza di tempistica, cioè se una volta fatta la rivoluzione subito possa scomparire il ruolo dello Stato, come pensava Bakunin, o se, come vedremo, pensa Marx, sia necessaria una fase di transizione in cui lo Stato venga mantenuto, ma poi vedremo come, anche con una serie di difficoltà interne, come lo Stato potrà scomparire. In ogni caso, in entrambi è contenuta una critica radicale nei confronti dello Stato. Quindi, come vedete, ci sono punti di forte divergenza, ma anche punti di contatto. Arrivo all'altro polo della riflessione, quello costituito da Ferdinand Lassalle, che è una figura molto importante del movimento operaio tedesco e che rappresenta, se volete, l'altro polo del discorso, l'altro estremo, nel senso che la posizione di Lassalle può essere definita una posizione statalista. I rapporti tra Marx e Lassalle furono piuttosto difficili, anche se la funzione, un aspetto su cui non mi soffermo, ma è che in questo periodo si vengono a formare delle organizzazioni che porteranno alla formazione del Partito Socialdemocratico Tedesco, l'SPD, e nello stesso periodo si vengono a formare in altri paesi appunto i primi partiti socialisti socialdemocratici. Allora un po' il paradosso è che Marx ed Engels svolsero una funzione fondamentale per la formazione del Partito Socialdemocratico, ma nello stesso tempo cosa si verificò? Si verificò la situazione apparentemente curiosa per cui fu la Salle col tempo a svolgere il ruolo fondamentale all'interno del Partito Socialdemocratico. Voglio dire, in realtà il Partito Operaio Tedesco nei primi anni 60 è dominato dalla Salle e della Salviani. La Salle crea l'Associazione Generale degli Operai e quindi il paradosso è appunto che il Partito Socialdemocratico Tedesco è una creatura di Marx e Engels, ma poi prese una direzione per certi versi differente rispetto a quella propugnata da Marx. Perché differente? Perché la Salle non propugnava affatto una rivoluzione proletaria, il suo fine è di mantenere sostanzialmente l'esistenza di una società borghese, ma in cui venga migliorata una società, però in cui venga migliorata la condizione dei lavoratori. E il mezzo per migliorare la condizione degli operai, per la Salle, è un mezzo tutto interno al Parlamento, un mezzo parlamentare, e quindi questo fine può essere raggiunto attraverso il suffragio universale, in cui quindi anche le classi meno abbienti possono essere rappresentate. È evidente che in questo spazio per la Salle non c'è, praticamente non esiste l'elemento della lotta di classe, e nemmeno non esiste realmente lo spazio per una lotta sindacale in senso stretto. Potremmo dire che non c'è una soluzione extraparlamentare né sul piano della lotta di classe in senso proprio, né sul piano di una lotta molto forte da parte delle forze sindacali, ma sono piuttosto i partiti in Parlamento che devono svolgere la funzione di migliorare la situazione dei lavoratori. Quindi c'è una via statale al socialismo. E questa posizione sarà gravida di influssi sul movimento operaio tedesco, ma in generale sul movimento operaio. Allora, credo che dovrebbero risultare in modo evidente le ragioni della distanza tra Marx e Lassalle. Il primo elemento di distanza è dato naturalmente dal riformismo di Lassalle, quindi dal carattere non rivoluzionario della posizione di Lassalle. Questo è un primo punto di differenza, e un secondo, e quindi nel caso di Lassalle neanche è pensabile l'idea di un'abolizione dello Stato, nel senso che al contrario lo Stato è il soggetto che permette di raggiungere le riforme sociali. E arrivo qui al secondo punto di differenza, ovvero che la posizione di Lassalle è una posizione statalista e per certi versi nazionalista, tutta incentrata sul ruolo dello Stato-Nazione, quando invece la prospettiva marxiana è una prospettiva internazionalista, di critica rispetto allo Stato-Nazione. Tra l'altro tenete presente che in Lassalle ci sono persino degli elogi non molto velati a Bismarck. Quindi da questo punto di vista la posizione di Marx, come emergerà in modo chiarissimo da molti scritti, ma da uno scritto particolarmente importante che è la critica del programma di Gotha, critica del programma di Gotha, qui il riferimento è al programma del Partito Socialdemocratico nella città tedesca di Gotha del 75, e qui ci sono degli accenti molto polemici nei confronti di Lassalle. In una lettera circolare a Weber e altri, Marx e Engels sottolineano in modo particolarmente chiaro la loro distanza rispetto a una prospettiva come quella di Lassalle. Vi cito un passo. Quando venne fondata l'Internazionale, formulammo espressamente il grido di battaglia: l'emancipazione della classe operaia deve essere l'opera della classe operaia stessa. Ci è quindi impossibile andare insieme con persone che dichiarano apertamente che gli operai sono troppo ineducati per liberarsi da sé e che debbano essere liberati dall'alto, da grandi e piccoli borghesi filantropi. Fine della citazione. Vedete, la critica è una sorta di socialismo dall'alto, di socialismo paternalistico in qualche misura, che è in contraddizione con l'idea invece di un'emancipazione che nasce dalla classe operaia stessa, quindi non in modo verticistico. Sembrerebbe quindi che la distanza tra Marx e Lassalle sia incomponibile, e per molti versi lo è incomponibile. Teniamo però presente che Marx realisticamente per esempio non pubblicò la critica del programma di Gotha, probabilmente questo testo noi lo possediamo, ma uscì dopo la morte di Marx, non in quel momento, non sappiamo perché non l'abbia pubblicato, probabilmente per motivi, e questo mi sembra interessante comunque venga valutato, per motivi realistici, perché Marx non voleva dividere la classe operaia, perché rendere pubblico questo scontro totale con la Lassalle avrebbe provocato delle fratture interne di cui, come sapete, la storia della sinistra è costellata. Quindi probabilmente ritenne per realismo e per senso di responsabilità non opportuno portare fino in fondo questa polemica con la Lassalle, però non c'è dubbio che le posizioni restarono molto distanti. Il tema che fa da sfondo a questa discussione è il tema di ciò, in merito a ciò che avverrà una volta fatta la rivoluzione, che è un tema che anche viene trattato nella critica del programma di Gotha ed è uno dei temi più controversi, e credo che in questi incontri vada trattato, non vada girato, perché è anche uno dei punti su cui, se volete, più problematici. Qual è la questione? Già dovrebbe essere emersa nel conflitto da una parte con Bakunin e dall'altra con Lassalle. Il problema aperto è come si può per un verso rifiutare la posizione di Bakunin, cioè quella per cui una volta fatta la rivoluzione gli individui possano liberamente autodeterminarsi senza alcuna forma di autorità in modo spontaneistico. Una soluzione, se volete, tipicamente anarchica, però anche con le difficoltà poi di un'articolazione politica del discorso, e per l'altro una soluzione, dall'altro lato, una soluzione come quella di Bakunin, una soluzione di tipo statalista in cui lo Stato rimane l'elemento fondamentale, posizione per Marx non accettabile, perché ovviamente per Marx lo Stato è funzionale alla produzione e alla riproduzione del capitale. Allora, la soluzione escogitata da Marx, che è una soluzione non priva di difficoltà, è la soluzione di pensare che dopo la fase, dopo la rivoluzione, ci sia un periodo di transizione, ci sia un periodo di transizione, una fase di transizione in cui rimanga la struttura dello Stato, ma come dire, rimanga non più sotto la guida della borghesia, che è stata la sconfitta, ma sotto la guida del proletariato. Quindi ci sarebbe una fase di transizione in cui permane la struttura statuale e poi però questo Stato nel comunismo, questa funzione dello Stato non sarebbe più necessaria. Ma su questo ci torno più avanti. Però, vedete, questo è una conseguenza anche nelle sue difficoltà interne di questa soluzione per certi versi intermedia tra le due indicate. Con tutto questo trova una sua condensazione in un evento politico importantissimo. E qual è questo evento politico importantissimo? La Comune di Parigi. Voi provate a pensare nella storia della Francia questa successione, 1789 rivoluzione francese, poi una serie di moti nei primi decenni dell'Ottocento fino ad arrivare al 1848 in Europa, ma in cui la Francia ebbe il ruolo più rilevante dal punto di vista sociale. C'è poi il Comune di Parigi 1871, primo esperimento di governo della classe operaia. Quindi si cerca di non solo di concepire il comunismo nel suo carattere di movimento, ma anche di cercare di dare vita a un esperimento di governo operaio. Tenete presente che il legame tra la comune e l'internazionale è un legame strettissimo, cioè l'internazionale investì sulla comune, diede il proprio appoggio alla comune. La comune si pone in continuità, cioè la comune a cui Marx ha dedicato numerosi scritti, tra cui in particolare la guerra civile in Francia, si pone in continuità con quella che Marx chiama la gigantesca scopa della rivoluzione francese. Scopa perché spazzò via i residui feudali. E da questo punto di vista la comune, erede della rivoluzione francese, si pone in antitesi diretta con l'impero. L'impero del tempo, quindi provate a pensare rispetto alla situazione dell'epoca come potesse essere dirompente l'esperienza della comune di Parigi. Vi leggo un passo relativo proprio alle caratteristiche della comune. Marx dice: la comune era formata da consiglieri municipali eletti a suffragio universale nelle diverse circoscrizioni della città, responsabili e revocabili a breve termine. La maggioranza dei suoi membri erano naturalmente operai o rappresentanti riconosciuti della classe operaia. La comune non doveva essere un corpo parlamentare, ma un corpo di lavoro esecutivo e legislativo allo stesso tempo. Dai membri della comune in giù, il servizio pubblico doveva essere svolto per salari da operai. Non solo l'amministrazione municipale, ma tutte le altre iniziative fino ad allora esercitate dallo Stato sono passate nelle mani della comune. Quindi provate a pensare la radicalità di questa esperienza del 1871, in cui viene meno la separazione tra legislativo e esecutivo, viene meno la rappresentanza, ma c'è una sorta di mandato imperativo per cui si può venire revocato in ogni momento, sulla base di una struttura federativa, e questo per Marx fa emergere il fatto che la classe operaia francese non è altro che l'avanguardia del proletariato industriale. E quindi in questo senso la comune è il frutto di una lotta di classe. Addirittura viene da Engels, viene usata come unico esempio specifico di dittatura del proletariato. Quando Engels ragiona su questa categoria, su cui adesso mi soffermerò un momento, dittatura del proletariato, Engels fa solo l'esempio della Comune di Parigi. Dice Engels: ebbene signori, volete sapere com'è questa dittatura? Guardate la Comune di Parigi, questa è la dittatura del proletariato. Dunque, intanto la categoria di dittatura del proletariato è una categoria molto, non è semplice da affrontare. Intanto tenete presente, se noi la esaminiamo in rapporto a Marx, dovete tenere presente, direi, tre cose. La prima è che è una categoria che ricorre, non frequentemente, ma ricorre, e in una linea fondamentale che è 1848, quando comincia a comparire, 1871. Quindi di nuovo storia francese, 48, Comune di Parigi. Il secondo aspetto è che se voi esaminate il lessico politico dell'Ottocento, il termine dittatura ha un significato molto, comunque abbastanza diverso dal significato che noi siamo soliti attribuire a questo termine, noi intendo dire noi con o dopo il Novecento. Cioè dittatura nel lessico politico ottocentesco viene a indicare un dominio politico, non necessariamente ciò che noi associamo a dittatura. Un dominio politico, attenzione, certo, un dominio politico che può prevedere anche la violenza, d'altronde lo Stato anche fa uso della violenza, quindi non nel senso che sia privo di violenza, però è sinonimo di dominio politico più che di ciò che noi intendiamo dittatura. Terzo elemento, questo di derivazione direi quasi romana, c'è un po' l'idea del dictator, cioè di un carattere di eccezionalità, cioè di un carattere transitorio, ovvero la dittatura del proletariato dovrebbe essere una fase transitoria, circoscritta, non una fase permanente. Vi leggo un passo della critica del programma di Gotha che tiene insieme questo riferimento alla dittatura del proletariato con l'indicazione della fase di transizione di cui parlavo prima. Leggo: tra la società capitalistica e la società comunista vi è il periodo della trasformazione rivoluzionaria dell'una nell'altra. Ad esso corrisponde anche un periodo politico di transizione, il cui stato non può essere altro che la dittatura rivoluzionaria del proletariato. Quindi vedete, la dittatura del proletariato caratterizza in Marx la fase di transizione in cui permane lo Stato, e quindi è una fase che potremmo chiamare per certi versi socialista, in cui permane lo Stato, ma non caratterizza il comunismo, che sarà una fase successiva. Questa differenziazione, mi rendo conto, può causare una serie di difficoltà. Perché può causare una serie di difficoltà? Perché noi potremmo dire, nel Novecento, nell'esperienza del socialismo reale, non si è mai usciti dalla fase di transizione. Anzi, per certi versi potremmo dire, nel Novecento non solo non si è usciti dalla fase di transizione, ma in certi casi si è passati dalla dittatura del proletariato a una dittatura sul proletariato. Quindi, ovviamente, se noi guardassimo questo a partire da ciò che è successo nel Novecento, questo potrebbe porci dei problemi, naturalmente. Tenete presente che Marx, in quel momento, l'unica esperienza di comunismo, che però è durato pochissimo, è stato quello della Comune. Quindi, naturalmente, questo discorso va anche contestualizzato. Però mi soffermo su un aspetto, ovvero che nella fase di transizione voi avete un'ambivalenza. In che senso avete un'ambivalenza? Per un verso viene mantenuto lo Stato, quindi non si va al di là dello Stato, vengono mantenute le strutture statuali, perché contro Bakunin si ritiene che non si possa, un minuto dopo la rivoluzione, disfarsi delle strutture statuali, e questo ovviamente è realistico pensarlo. Nello stesso tempo però, e la Comune ne è un esempio, la struttura statuale, nel momento in cui viene adoperata dal proletariato e non dalla borghesia, comincia a cambiare di natura. Quindi in questo senso noi potremmo dire che cominciano a emergere degli aspetti che saranno gli aspetti propri del comunismo, ma cominciano solo come una sorta di prefigurazione di quello che potrà essere il comunismo. Tra l'altro, se si associa la dittatura del proletariato alla Comune, sulla base di una serie di analisi storiche della Comune, potrebbe sembrare non immediatamente chiaro il significato di dittatura del proletariato, nel senso che se voi guardate la Comune, certo è stato un momento rivoluzionario, ma la Comune si configurò in termini anticentralisti, in termini federalisti, sulla base di una critica alla burocrazia, sulla base di una valorizzazione delle autonomie, tant'è vero che molti storici hanno detto che in realtà potrebbe essere vista come una specie di prototipo di democrazia radicale piuttosto che di dittatura del proletariato. Certo, non è una democrazia rappresentativa, non è una democrazia costituzionale, non c'è rappresentanza, non c'è il mandato imperativo, però potrebbe sembrare più vicino a una democrazia espansiva piuttosto che a ciò che uno immagina con l'espressione dittatura del proletariato. E d'altronde Engels usa questa espressione, Marx non la usa in rapporto alla Comune. Marx, nel definire la Comune, non la indica come democrazia, ma usa questo termine, repubblica sociale. Repubblica sociale, da non confondere con esperienze terribili del secolo scorso e che appunto trovano dei tristissimi sostenitori ancora anche oggi. Allora, in ogni caso, vedete, la Repubblica sociale cerca di mantenere aperta questa tensione verso l'emancipazione. Verso l'emancipazione della classe operaia, un governo della classe operaia. Vi leggo un altro passo della guerra civile in Francia. La Comune ha costituito una forma politica completamente espansiva, mentre tutte le precedenti forme di governo erano state decisamente repressive. Il suo vero segreto è stato questo: era essenzialmente un governo della classe operaia, il prodotto della lotta di classe dei produttori contro la classe sfruttatrice. la forma politica infine scoperta con cui compiere l'emancipazione economica del lavoro. Il governo politico dei produttori non può coesistere con la perpetuazione del suo asservimento sociale. Quindi alla base della comune sta la tensione verso l'emancipazione sulla base di un continuo intreccio tra dimensione sociale e dimensione politica. Vedete, l'emancipazione economica del lavoro. Vi ricordate, fin dai primi scritti di cui avevamo parlato nel primo intervento, decisivo è l'elemento di un'emancipazione che va al di là di un'emancipazione puramente politica, ma si carica di un significato sociale, entrando nei bassi fondi della produzione, entrando nelle fabbriche. In questo contesto Marx pone esplicitamente la questione della connessione tra comune, la Comune di Parigi, e il comunismo. Vi cito un altro passo. La comune mirava all'espropriazione degli espropriatori, voleva fare della proprietà privata individuale una verità, trasformando i mezzi di produzione, la terra e il capitale, ora principalmente mezzi di asservimento e di sfruttamento del lavoro, in semplici strumenti di un lavoro libero e associato. Ma questo è comunismo, impossibile comunismo. Se la produzione cooperativa non deve restare un'ipocrisia e un tranello, se essa deve sostituire il sistema capitalistico, se le società cooperative riunite devono regolare la produzione nazionale secondo un piano comune, prendendola così sotto il proprio controllo e ponendo fine alla costante anarchia e alle periodiche convulsioni che sono l'esito fatale della produzione capitalistica, che cosa sarebbe questo, signori, se non comunismo, possibile comunismo? Allora vedete, impossibile comunismo, possibile comunismo. Vedete, una comune che presenta, se volete, dei tratti che possono sembrare anche molto, per certi versi, democratici. Vedete questa dimensione di cooperazione tra gli individui. Non può però passare sotto silenzio una difficoltà della questione. La comune durò molto poco, pochissimi mesi, e io non mi soffermo su questo, ma dopo la sconfitta della comune, Marx e Engels si interrogarono a lungo sui limiti, sui problemi, sulle contraddizioni che hanno fatto sì che la comune sia finita. Quindi in questo senso non è che la comune sia un modello per tutte le stagioni, la comune aveva dei limiti costitutivi, ma è stato un primo esperimento importante di comunismo. Di comunismo, o comunque di prefigurazione del comunismo, direi, di prefigurazione di ciò che potrebbe essere il comunismo. L'aspetto interessante di questa trattazione mi pare il seguente. Mi pare il fatto che, contrariamente a quanto può sembrare, perché voi sapete, poi Marx, il marxismo è diventato in determinati paesi una sorta di come si può dire, una sorta di dottrina, il marxismo-leninismo, per cui è come se fosse una sorta, per la religione, una sorta di catechismo, e quindi naturalmente si è irrigidito. Ma in realtà, se voi esaminate il percorso marxiano, voi vedete come il percorso marxiano sia un percorso sottoposto a una continua rettifica. Rettifica cosa vuol dire? Vuol dire né autocritica né riproposizione statica di ciò che era stato detto. Cioè Marx cerca sempre di pensare nella congiuntura. L'altra volta l'abbiamo visto nei primi anni 40, poi nel 48, quando sembra che possa esserci un carattere immediatamente espansivo del movimento rivoluzionario, dopo la sconfitta del 48, l'emergere di Bonaparte, di Luigi Bonaparte, deve appunto di nuovo ricalibrare il discorso. Poi c'è la Comune di Parigi, prima abbiamo visto la formazione dell'Internazionale, e una volta sconfitta la Comune bisognerà di nuovo ricalibrare il discorso a partire da una congiuntura che era mutata rispetto al passato. Quindi in questo senso c'è tutt'altro che una visione statica, direi addirittura il contrario rispetto a qualsiasi visione dogmatica sia della teoria che della politica. Cioè Marx e Engels non possono non tener conto dei continui mutamenti politici e storici, e sono molto interessanti da questo punto di vista. vista una serie di prefazioni successive ad edizioni del Manifesto del Partito Comunista, in cui Marx non prende le distanze dal proprio manifesto, però sottolinea che non è da intendere come un documento rigido e modificabile. Ad esempio, nella prefazione all'edizione tedesca del 72, quindi immediatamente dopo rispetto alla sconfitta anche della Comune, Marx dice il programma contenuto nel manifesto era qua e là invecchiato, datato, e quindi necessitava di una rettifica. Poi c'è un'altra prefazione successiva in cui ad esempio fa un'osservazione a mio avviso di grandissimo interesse, cioè dice: nel manifesto erano assenti la Russia e gli Stati Uniti, e come si può comprendere lo sviluppo mondiale dell'epoca senza un riferimento costitutivo alla Russia e agli Stati Uniti? E Marx cercherà sempre di più di esaminare ad esempio questi paesi. Al fondo del discorso, che ritorna con queste continue modifiche, è il tema dell'azione politica della classe operaia, allo scopo di abolire lo stato di cose presente, sulla base di un tentativo di un agire comune, in comune, non verticistico della classe operaia. Dice: la liberazione della classe operaia non può che essere il frutto della classe operaia stessa, sulla base di una differenziazione tra una lotta sindacale, per Marx importante, e una lotta politica. Però una lotta politica deve avere lo scopo di imporre i propri interessi in forma generalizzata. Facciamo un esempio più classico per l'epoca: riduzione dell'orario di lavoro. La riduzione dell'orario di lavoro però deve avere un carattere generalizzato. Per esempio in Inghilterra, dove Marx viveva in quel periodo, significa non una singola fabbrica, riduzione dell'orario di lavoro a livello nazionale. In questo contesto lo schema marxiano è classe, lotta di classe, movimento politico, partito politico. Occorre però tenere presente che in questo schema, per comprensione dello stesso Marx, la successione è spesso problematica. Perché è spesso problematica? Sia perché, questo lo possiamo dire a maggior ragione dopo il Novecento, sia perché spesso il partito politico risulta incapace di interpretare realmente il movimento politico nella sua radicalità, sia perché il movimento politico non è necessariamente un movimento politico della classe operaia, può avere anche altre caratterizzazioni. Quindi il tentativo da parte di Marx è di praticare il mutamento politico a partire dai rapporti di forza esistenti, a partire dalle istituzioni operanti, ma in continua tensione critica rispetto a questi elementi. In uno scenario come quello odierno, differente rispetto a quello marxiano, e con una sempre maggiore frammentazione dei soggetti all'interno del mondo del lavoro, a mio avviso però rimane, nonostante questo, insuperato il tentativo marxiano di articolare nuove forme di rapporti sociali, cercando di tenere insieme in modo instabile la carica agitatoria del movimento e il tentativo faticoso e spesso fallimentare di condensare questa tensione in un'istituzione, sulla base però di una critica nei confronti del dominio capitalistico. Da quando ho cercato di mettere in luce, arrivo alla seconda parte del mio intervento, che non preoccupatevi, molto più breve della prima, quindi sarà molto, molto più breve, e poi semmai ci ritorneremo nel dibattito. E la seconda parte più breve cercherà di vedere dall'intervento di oggi, ma anche dagli interventi precedenti, quali possono essere alcune osservazioni che si possono fare in merito all'attualità o inattualità del pensiero di Marx, sulla base anche di una richiesta che mi è stata fatta dagli organizzatori della vostra associazione. Alcuni aspetti credo, in modo implicito e in modo esplicito, credo che siano emersi anche dalla trattazione di oggi. Vorrei però, in termini preliminari, fare una precisazione. Non amo il termine attualità se attualità si intendesse qualcosa, una sorta di sapere pronto in modo immediato, un qualcosa che possa essere immediatamente utile, per esempio per un'elezione, per un qualcosa che andiamo a fare domani. Quindi se si cerca questo, non lo si può trovare in questo, in quanto detto. E però non, a mio avviso non necessariamente è un limite, nel senso che dal mio punto di vista uno dei problemi della società odierna è quello che chiamerei, che molti hanno chiamato il presentismo, cioè l'essere completamente piegati sul presente. Invece una riflessione come quella marziana deve richiede una lettura di lunga durata dei processi storici, e da questo punto di vista non ci può essere una situazione immediata, e in modo particolare in un contesto come quello odierno, che è sicuramente molto distante da quello marxiano. Quindi in questo senso potrebbe sembrarci Marx inattuale, e per certi versi lo è. Un filosofo apparentemente lontanissimo da Marx, Friedrich Nietzsche, usava questa bellissima espressione che è considerazioni inattuali. Però queste considerazioni attuali per Nietzsche erano potenti, fortissime, quindi perché queste considerazioni attuali erano anche delle considerazioni critiche nei confronti della piattezza e del conformismo dell'epoca in cui viveva Nietzsche. Quindi in questo senso noi potremmo dire che ci sono anche aspetti di inattualità in Marx, che però potrebbero avere un carattere anche salutare. Inoltre potrei dire che ci si potrebbe interrogarsi più che si potrebbe quasi rovesciare la questione, cioè invece che dire quanto Marx sia attuale, potremmo dire quanto noi siamo in grado di porre all'opera di Marx domande con la stessa radicalità teorica e politica con cui Marx le ha poste al suo tempo. E quindi ad esempio, per fare un esempio di qualcosa che potrebbe sembrare inattuale, è il carattere assolutamente rivoluzionario, dirompente del pensiero e della pratica politica di Marx. Marx non è semplicemente un classico dell'economia, un classico della filosofia, ma è un autore rivoluzionario in cui la riflessione, la pratica politica ha un fine che è un fine inaudito, inaudito nel senso letterale, mai sentito prima, cioè di porre fine al sistema capitalistico. Allora, perché dico questo potrebbe sembrare inattuale? Perché il capitalismo permane, nonostante le crisi, e in cui nella situazione odierna sembra che il presente o venga supinamente accettato, oppure venga criticato, ma a partire o da una piattaforma passatista o sulla base di una caccia alle streghe, cercando dei nemici a cui addebitare le ragioni del nostro declino. E quindi, da questo punto di vista, potrebbe sembrare inattuale. Prima di cercare di vedere se e come potrebbe essere attuale, oltre che essere forse inattuale, ma dal mio punto di vista anche in modo salutare, faccio una precisazione che in parte avevo fatto, faccio alcune precisazioni che in parte avevo fatto l'altra volta, ma che riprendo. Intanto, una prima precisazione è che attualmente, io ho iniziato a occuparmi di Marx negli anni 90, in quegli anni non dico che fosse impossibile occuparsi di Marx, ma era ancora più difficile la situazione rispetto a oggi, perché era da poco caduto il muro di Berlino e quindi diciamo che c'era stata una sorta di dalmanazio memoria su Marx. Oggi la situazione è in parte differente, perlomeno a livello di studi su Marx, nel senso che se uno esamina il numero di studi presenti a livello internazionale, non solo europeo, ma internazionale, e è nel Sud America, in India, ma anche in paesi molto capitalistici come gli Stati Uniti, c'è un grande fiorire di studi su Marx. Quindi da questo punto di vista sicuramente la situazione in parte, perlomeno a livello degli studi, è cambiata rispetto a qualche anno fa. Tra le ragioni che potrei segnalare in merito a questo cambiamento ne indico tre. La prima è, che era già implicitamente contenuta in quanto dicevo, è l'allontanamento dall'89. Ci stiamo allontanando dall'89, non è più un evento recente, i problemi sono altri. e soprattutto si è visto che la fine del socialismo reale, per cui nessuna nostalgia peraltro, ma la fine del socialismo reale non ha portato affatto a delle magnifiche sorti progressive, ha portato a un orizzonte globale per certi versi ancora più disordinato e più pericoloso, per altre ragioni, e quindi noi ci troviamo di fronte a un evento che è lontano e però ci troviamo nello stesso tempo non in un Eldorado ma in una situazione molto difficile. Quindi da questo punto di vista questa è una prima ragione che potrebbe essere individuata. Una seconda è che Marx, questo è un aspetto che viene riconosciuto anche da autori antimarxisti o comunque non marxisti, ovvero che Marx ha compreso con una acutezza incredibile il carattere globale del capitale. Proprio, come dire, se uno volesse esaminare coloro che hanno colto in modo molto limpido il processo di globalizzazione, Marx li aveva colti perfettamente. Quindi il fatto che proprio il capitale tende al mercato mondiale. Una terza ragione, più recente, dopo il 2007-2008, è la crisi. La questione della crisi. Marx ha indagato a fondo il nesso capitalismo-crisi, concependo la crisi non come una sorta di incidente di percorso, ma come un elemento strutturale del sistema capitalistico. E noi dalla crisi del 29, alla crisi recente, abbiamo trovato ulteriori elementi proprio in rapporto al nesso crisi-capitalismo e agli effetti devastanti di tutto questo. Allora, a questo aggiungo una precisazione che forse in parte avevo fatto l'altra volta. Io mi sono soffermato su Marx perché già Marx o Marx e Engels sono un mondo. Naturalmente poi un'altra questione sarebbe quella di indagare i rapporti tra Marx e il marxismo, tra il marxismo e il socialismo reale. Delle precisazioni che forse avevo fatto, ma che ripeto, è che comunque va sempre tenuta presente, è che Marx morì nel 1883, la rivoluzione russa fu nel 17, l'Unione Sovietica nel 22, e Marx, ciò che sicuramente, seppur in modo non lineare, è un'eredità di Marx, è il movimento operaio, questo senza ombra di dubbio. Il rapporto tra Marx e il marxismo è un rapporto complesso, perché come vi dicevo l'altra volta, il marxismo nasce dopo, sostanzialmente dopo la morte di Marx, ad opera soprattutto di Engels. Nella prima fase il marxismo si connette fortemente alle vicende del movimento operaio, in particolare quello tedesco di cui vi ho parlato, e poi nel Novecento possiamo parlare piuttosto di marxismi che sono però molto differenziati al loro interno e soprattutto molto differenti sono i marxismi occidentali rispetto al marxismo dei paesi del socialismo reale, quello in cui il marxismo diviene sostanzialmente una dottrina a difesa di un determinato regime. Quindi prende delle caratterizzazioni profondamente diverse rispetto a quelle per cui all'inizio era stato concepito. Poi un'altra questione ancora sarebbe, se volete, una sorta di ironia della storia, è che Marx pensava soprattutto a una rivoluzione in paesi come l'Inghilterra, la Francia, la Germania, e invece poi la rivoluzione nel Novecento è sorta in primo luogo in un paese che invece era un paese in gran parte agricolo, quindi composto da contadini per lo più analfabeti. Quindi questo richiederebbe un'analisi anche di quei contesti specifici molto approfonditi. Mi avvio alla conclusione esplicitando alcuni problemi aperti, alcuni dovrebbero già essere messi. Mi soffermo su due questioni aperte che anche riprendono alcune tematiche che ho affrontato oggi. Un primo problema è dato dalla composizione della classe, dalla composizione della classe. E d'altronde abbiamo visto come la questione della classe, come la questione dell'azione politica della classe operaia, fu un tema centrale in tutto il percorso marxiano e nell'ultima fase in modo particolare. Marx intende dinamicamente la classe, ma non c'è dubbio che Marx ha individuato come elemento centrale della classe, classe operaia, la situazione risaltante che risulta dalla rivoluzione industriale e che ha trovato la sua maggiore esplicitazione nell'Inghilterra, quindi la realtà della grande industria. È ovvio che il capitalismo odierno presenta delle caratteristiche che sono in parte differenti rispetto a questo, non perché la classe operaia sia scomparsa. Diciamo, se noi facciamo un'analisi a livello di sistema mondo, vediamo che la classe operaia non è scomparsa, nel senso che ci sono luoghi, faccio un esempio, la Cina, in cui ci sono processi di crescente proletarizzazione. Quindi è chiaro che la classe operaia non è scomparsa, però soprattutto nei paesi occidentali c'è una sempre maggior frammentazione delle condizioni lavorative. Non parliamone poi in Italia, in cui sostanzialmente la grande industria, quel poco che c'è, è quasi scomparso. Quindi è chiaro che questo fa sì che noi siamo non solo in una situazione differente rispetto a quella marxiana, ma anche in una situazione differente rispetto a quello del welfare state nell'epoca della guerra fredda, con un ruolo molto forte dello Stato sul piano distributivo. Oggi abbiamo una forte intensificazione dei meccanismi di concorrenza che necessitano della funzione dello Stato, ma in modo differente rispetto al passato. Cioè, la giornata lavorativa è composta oggi da un mosaico di persone che operano secondo tempi sempre più differenti e sempre più individualizzati, sulla base di un controllo da parte dell'azienda molto più serrata che in passato. Sono state smantellate, se non vedessimo anche in Italia, le conquiste sociali degli anni 60-70. E quindi, in questo senso, questa, anche la finanziarizzazione di questi anni si combina con una crescente polarizzazione della ricchezza. E ricordate che nel primo intervento insistevo sulla differenza che aveva colto Marx tra classe in sé, comunanza oggettiva di condizioni, e classe per sé, cioè classe organizzata politicamente. Se già all'epoca di Marx questo passaggio non era meccanico, nell'epoca odierna questo passaggio è ancora più difficile, anche perché avere delle situazioni lavorative così lacerate, così frammentate, rende sempre più difficile una forma di organizzazione della classe. Questo è un primo problema aperto. Un secondo problema aperto, collegato a questo e anche collegato ai temi dell'intervento di oggi, è il rapporto tra classe, movimento politico e partito politico. Se Marx, come abbiamo visto, cerca di tenere insieme, seppur instabilmente, classe, movimento politico e partito politico, noi oggi ci troviamo, dopo le vicende del secolo passato, in Italia, credo in modo particolarmente devastante, a una distruzione delle forme organizzate. Voi provate a pensare come, dopo la caduta del muro di Berlino e poi, dopo in Italia anche, dopo la questione degli scandali della corruzione negli anni 90, come la forma partito sia stata massacrata. Tutti i partiti che avevano caratterizzato l'epoca della guerra fredda sono stati rasi al suolo. E temo che ciò che mi è venuto dopo, non voglio dire che si faccia rimpiangere, ma di certo non credo che sia stato un qualcosa che ha portato in una direzione molto, molto proficua, molto produttiva. Quindi un altro problema che abbiamo è la completa scomposizione delle forme organizzative, che hanno anche aperto la strada a forme sempre più forti e pericolose anche di demagogia, perché c'è anche uno scollamento, perché comunque i partiti, i sindacati erano anche una cerniera tra la società politica e la società civile, e tutto questo è saltato. Da questo punto di vista, allora mi avvio davvero alla conclusione, è chiaro che noi ci troviamo in una situazione che è diversa rispetto alla situazione dell'epoca marxiana. Sono passati più o quasi un secolo e mezzo dalla sua morte, non potrebbe essere altrimenti. Ciò non toglie che alcuni dei tratti fondamentali della sua analisi complessiva del capitalismo rimangono, a mio avviso, insuperati nella loro capacità analitica. Se il capitale, come sottolinea sempre Marx, in primo luogo, a mio avviso, va sempre tenuto presente che il capitale per Marx non è una cosa ma un rapporto sociale. E se il capitale è un rapporto sociale, i rapporti sociali vanno indagati secondo una radicale storicizzazione. Cioè, i rapporti sociali per Marx non hanno nulla di naturale. Quindi il denaro, di cui ha parlato Michele Basso nel suo intervento, la famiglia borghese, di cui ha parlato Daniel Toffanin, per Marx non costituiscono elementi naturali, ma che si iscrivono, non si iscrivono in una presunta essenza umana, ma al contrario corrispondono a condizioni che sono storicamente condizionate, che hanno avuto un inizio per determinate ragioni e che quindi necessariamente avranno una fine. Penso che rimanga fondamentale sia teoricamente che politicamente questa critica rispetto a qualsiasi naturalizzazione del capitalismo e degli aspetti che derivano dal capitalismo nei rapporti sociali, politici, familiari. E non dimentichiamo che in Marx la forza lavoro non è solo merce, è anche divisione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, altro aspetto importante, è anche combinazione gerarchica di lavoro qualificato e lavoro non qualificato, anche questo è un aspetto che permane decisivo, è anche impiego di donne, è anche attrazione e repulsione di manodopera immigrata. In conclusione, mi verrebbe da dire, rimane importante questo rilievo su un processo di lavoro capitalistico che crea una gerarchizzazione all'interno della quale vengono coinvolte anche le donne. Rimangono memorabili quelle pagine del Capitale in cui, come ricordavamo nel primo incontro, si parla di donne e anche bambini che vengono introdotti nella fabbrica, ma non in termini emancipativi per la donna, nel senso sottoposti a quel ritmo terribile di lavoro a cui sono sottoposti anche gli uomini e anche i bambini, perché avevano quelle mani piccole che potevano servire per determinati lavori. E questo, se noi esaminiamo il capitalismo in un'ottica di sistema mondo, non è scomparso di scena tutto questo. Allora, in questo senso, Marx, pur essendo ovviamente anche legato a un contesto ottocentesco, a mio avviso ci fornisce elementi che valgono anche per oggi. E ho fatto riferimento alle donne, ma faccio un riferimento finale alla questione dei migranti e del razzismo, perché ci sono molti studi di questi decenni che hanno sottolineato come i tradizionali rapporti di classe si intreccino continuamente nell'orizzonte odierno con le pratiche contemporanee di razzismo. E se si vuole interpretare il razzismo non in termini culturalisti, non sulla base di un riferimento ai diritti umani, ma nei suoi fondamenti materiali, credo che l'intreccio tra la questione della classe e la questione della differenziazione etnica del lavoro sia un elemento centrale. Nella configurazione odierna noi ci troviamo di fronte al venir meno, per un verso, della centralità del plesso Stato, territorio, popolo. Pensate ai processi di globalizzazione, ma pensate anche ai processi della costruzione europea. Quindi, per un verso, a un venir meno di un'idea, diciamo, della sovranità dello Stato, comunque sia il fatto che lo Stato ha ceduto moltissimi elementi di sovranità. Al di là delle campagne elettorali, sostanzialmente ormai le misure economiche sono quasi decise su un piano europeo, sostanzialmente. Quindi, da questo punto di vista, noi abbiamo, per un verso, la fine della, o comunque la riduzione di questo elemento di centralità del plesso Stato, popolo, territorio, e nello stesso tempo però abbiamo la creazione di nuovi confini e di nuove retoriche identitarie, nazionaliste, xenofobe con cui si vincono le elezioni. E tutto questo chiama in campo la questione delle migrazioni. Tra l'altro vorrei sottolineare il fatto che il primo libro del Capitale si chiude con un capitolo relativo alla questione delle migrazioni. Il capitalismo mondiale produce nuovi confini e, da certi punti di vista, i migranti rappresentano le nuove classi pericolose. E in questo senso mi sembra rilevante il riferimento alla soggettività dei migranti perché fanno emergere queste due polarità a cui ho fatto riferimento, ovvero per un verso per ovvie ragioni la loro irriducibilità alla vicenda della statualità, per ovvie ragioni, e per l'altro però il loro continuo richiamo alla questione della statualità. Quindi una posta in gioco nello scenario di Hermas sarebbe vedere come si intrecciano soggetti, lavoratori, precari, migranti. Dal momento che la situazione lavorativa si presenta, come dicevo, come sapete tutti, sempre più frammentata, non si tratta in alcun modo di pensare, dal mio punto di vista, che i migranti costituiscano una nuova classe rivoluzionaria, né che questo provochi un processo immediato di emancipazione. A mio avviso, proprio ripensando le categorie marxiane, è interessante questo fenomeno perché i migranti costituiscono uno degli indicatori dei mutamenti che sono intercorsi. Pur in uno scenario politico-sociale molto differente, a mio avviso rimane potente un'affermazione di Marx nel primo libro del Capitale, affermazione con cui chiudo la relazione. Vi cito: negli Stati Uniti dell'America del Nord ogni movimento operaio indipendente rimase paralizzato finché la schiavitù deturpava una parte della Repubblica. Il lavoro in pelle bianca non può emanciparsi in un paese dove viene marchiato a fuoco quando è in pelle nera. Grazie.